Buongiorno a tutti. Apriamo la parola del Signore nel Vangelo di Luca, capitolo 1. Siamo quasi a Natale, lunedì prossimo, quindi questa mattina avrei piacere di riflettere con voi sul mistero di Natale. Cosa celebriamo a Natale? Che senso ha? Perché? E vorrei leggere nel capitolo 1, non lo possiamo leggere tutto perché è un po' lungo, leggeremo dal versetto 5 al versetto 45. Prima di leggere vorrei pregare con voi. Padre Celeste, grazie per questo privilegio di poter lodarti insieme come Chiesa, con altri fratelli, altre sorelle. Grazie perché con le nostre parole semplici, forse inadeguati, possiamo esprimere l'amore che abbiamo per te, l'amore che lo Spirito Santo ha messo nel nostro cuore. Adesso ti chiedo il tuo aiuto per esporre la tua parola e per tutti noi per poter ricevere quello che hai da dirci questa mattina. Nel nome di Cristo. Amen. Leggiamo questo brano che sono sicuro conosciamo tutti. Luca capitolo 1 versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo, fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel tempio ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Al 6° mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della Vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, favorita della grazia, il Signore è con te». Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo?» L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua volontà». E l'angelo la lasciò. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Perché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento». Questa è la parola di Dio. Questa è una storia unica, un brano unico, non c'è niente di simile in tutta la letteratura mondiale, non c'è niente di simile in qualsiasi altro libro, non c'è neanche niente di simile in tutta la Bibbia. Quello che ci racconta Luca in questi primi due capitoli è una storia assolutamente unica. E non so se a volte, quando hai letto questo capitolo, ti è mai venuto il dubbio, non so se a me hai pensato: ma questa è una favola? Questa è veramente una storia vera? No? Molti pensano che sia una favola. Purtroppo, quando pensiamo a Natale oggi, pensiamo a tante altre cose, pensiamo a Bambin Gesù, al presepe, tante tradizioni. E quando leggiamo un testo così, con degli angeli che parlano, delle donne sterili che rimangono incinta, a volte possiamo essere tentati di dubitare, forse è una favola. Certamente quello che pensa il mondo. Però per Luca è molto importante sottolineare il fatto che questa è una storia vera, radicata nella storia. Ho pensato in queste ultime settimane quello che Luca vuole dirci, no? La differenza fra Luca e gli altri evangelisti. Ho notato che per Luca è molto importante far capire che questa storia è radicata nella storia. Guardate il versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea. O guardate anche nel capitolo 2, versetto 1, più avanti, dice: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto. O guardate il capitolo 3, versetto 1, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea, eccetera, eccetera. Luca è una persona molto precisa e vuole sottolineare una cosa: che Dio è intervenuto nella storia. Ecco, Luca sta dicendo questo: quello che vi sto raccontando è accaduto in un periodo particolare, in un contesto particolare. Dio è intervenuto nella nostra storia, nel nostro mondo. Penso che è importante ricordarci ogni tanto cosa ha fatto Dio nella storia, no? Quando pensiamo alla fede cristiana, siamo sempre pronti a pensare alla nostra fede, non quello che Dio ha fatto per me, quello che Dio ha fatto per noi. Ma stamattina, prima di pensare a quello che Dio ha fatto per noi, per me, pensiamo anche a quello che ha fatto nel mondo, nella storia. Quindi noi a Natale celebriamo l'intervento di Dio nella storia del mondo. No, la data di Natale è una data convenzionale, il 25 dicembre è una data convenzionale, però la storia è vera. Dio è intervenuto nella nostra storia. E Dio in particolare ha fatto due cose, sono le due cose che vorrei sottolineare questa mattina, ci sarebbe tanto da dire su questo capitolo, ma vorrei sottolineare due cose. La prima è che Dio ha parlato e la seconda è che Dio è nato. No? Due punti sui quali riflettere questa mattina. Dio ha parlato e Dio è nato. Pensiamo a queste due affermazioni, a questi due punti. Primo, Dio ha parlato. Luca sta scrivendo questo Vangelo per un amico suo che si chiama Teofilo, e se guardate nel versetto 3, dice a Teofilo: è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivere anche a te per ordine. Cioè Luca dice a Teofilo: io ti voglio raccontare la storia bene fin dall'inizio. Io mi sono informato bene, accuratamente, di ogni cosa fin dall'origine. Ti racconto tutto fin dall'inizio. E pensate un po' a quale punto Luca comincia il suo Vangelo. Non so se avete mai pensato a fare questo confronto fra i quattro evangelisti, sono tutti diversi. Pensate a che punto cominciano gli evangelisti. Per esempio Matteo comincia con la nascita di Cristo. C'è la genealogia, però comincia con la nascita di Cristo. Marco comincia dopo, comincia all'inizio del ministero di Cristo, con Giovanni Battista, però comincia quando Cristo comincia il suo ministero. E anche Giovanni fa così. In Giovanni c'è questo famoso prologo, ovviamente, sul Logos, la parola eterna, però quando si parla del ministero di Cristo, Giovanni comincia con il ministero di Giovanni Battista, ministero di Cristo. Invece Luca dove comincia? Non comincia con l'inizio del ministero di Cristo, non comincia neanche con la nascita di Cristo, non comincia neanche con l'annuncio della nascita di Cristo, non comincia con la nascita di Giovanni Battista, comincia con l'annuncio della nascita di Giovanni Battista, prima dell'annuncio della nascita di Cristo. In altre parole, Luca comincia quando Dio ricomincia a parlare. Questo che ha colpito molto Luca. Luca comincia il suo Vangelo quando Dio si mette a parlare. Guardate il versetto 13. L'angelo disse a Zaccaria: non temere, Zaccaria. In questo versetto 13, quando l'angelo dice: non temere, Zaccaria, è la prima volta che Dio parla da 400 anni. Dall'ultimo profeta, Malachia, 400 anni prima, il popolo di Israele aspettava qualcosa. Aspettava Dio, aspettava un Messia, aspettava le promesse. E in quel giorno lì, dopo 400 anni, Dio di nuovo si è messo a parlare. Questo è un tema molto importante per Luca. Infatti, in questi due capitoli Dio parla tanto. C'è l'angelo Gabriele, ci sono gli angeli che parlano ai pastori, Dio parla attraverso Elisabetta, attraverso Maria. Anche il Vangelo di Luca finisce così, finisce con Gesù che apre la mente ai discepoli per capire la parola di Dio. Anche il libro degli Atti che Luca ha scritto finisce così, finisce con Paolo che dice ai giudei: se non ascoltate la parola di Dio, i gentili, i non ebrei, la ascolteranno. Luca comincia quando Dio parla. E Luca ci vuole dire una cosa fondamentale, ci ricorda una cosa fondamentale, ed è questo: In questo mondo tutto comincia quando Dio parla. Finché Dio non parla, non succede niente. Questo lo vediamo nella creazione, no? Genesi 1, Dio disse e succede qualcosa. Lo vediamo anche nei miracoli di Cristo, Dio parla, dice alzati e il paralitico si alza. Lo vediamo nell'incarnazione, lo vediamo qui. Dio si è rimesso a parlare e qualcosa succede. Succede anche oggi. Oggi la rivelazione di Dio è completa, no? Dio non ha più niente da aggiungere alla Bibbia che abbiamo, però Dio parla ancora oggi. Parla attraverso l'insegnamento e la predicazione della sua parola. Domenica dopo domenica, incontro dopo incontro, studio dopo studio, e questo cambia le cose, ci cambia. Non lo vediamo settimane dopo settimane che cambiamo come persone, come popolo. Non succede niente finché Dio non ha parlato. E anche così nella salvezza. Se tu oggi sei cristiano, se tu credi in Cristo, è perché un giorno Cristo ti ha parlato. Hai sentito la sua voce. L'avete visto recentemente, penso che studiate il Vangelo di Giovanni al momento, in Giovanni 5 Gesù dice: l'ora viene ed è già venuta che i morti udranno la voce di Cristo e quelli che udranno la sua voce vivranno. Dal contesto si capisce che Cristo non parla della fine del mondo, parla di adesso. Quando Dio parla, qualcosa succede. E quando Dio parla, una cosa che succede è che lo Spirito Santo crea la fede attraverso questa parola potente. E vediamo tanta fede in questo capitolo. Una fede incredibile, per esempio Zaccaria, che Zaccaria nel primo capitolo non ha avuto fede, ha detto: com'è possibile? E a noi sembra che sia stato trattato un po' male Zaccaria, perché Maria ha fatto la stessa domanda. E anche nell'Antico Testamento Gedeone è stato ancora peggio, ha chiesto due segni, non uno. Però qui a noi sembra che Zaccaria sia stato trattato male, però il Signore, l'angelo, avrà visto qualcosa in Zaccaria, avrà visto un'incredulità. Però dopo, quale fede ha Zaccaria? Potete rileggere il cantico di Zaccaria alla fine del capitolo 1. La cosa bellissima è che Zaccaria parla al passato, dice: benedetto sia il Signore perché ha riscattato il suo popolo. Non ne parla come se fosse già fatto, mentre in realtà Cristo non è neanche nato. Però parla al passato, dice: benedetto Dio, ha riscattato il suo popolo, ha suscitato un Salvatore. Che fede incredibile lo Spirito Santo ha suscitato in Zaccaria. Pensate alla fede di Elisabetta, no? Guardate versetto 43, dice una cosa pazzesca, pazzesca. Elisabetta dice: come mai la madre del mio Signore è venuta da me? Cioè, com'è possibile dire una cosa del genere? Non so, parente arriva e Elisabetta dice: come mai la madre del mio Signore è venuta da me? Com'è possibile dire una cosa del genere? Perché lo Spirito Santo gliel'ha dato questa cosa, gliel'ha detto. Lo Spirito Santo ha suscitato questa fede incredibile. Ed è la stessa cosa per noi. Paolo dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non è tramite lo Spirito Santo. No? Quando Dio parla, quando lo Spirito Santo agisce, vediamo il risultato. Una fede incredibile, una fede inspiegabile. La fede di Elisabetta, la fede di Zaccaria, la fede di Maria. E quindi la nostra preghiera, la mia preghiera per me personalmente, per la vostra chiesa, per la mia chiesa a Trento, è questo: parlaci, Signore, in questi giorni, nel nuovo anno, parlaci. Quello che di cui noi abbiamo bisogno di sentire il Signore parlare. È questo che vogliamo, che il Signore parli ancora nelle nostre vite, nella nostra Chiesa. Abbiamo voglia di sentire questa voce che trasforma i cuori, per essere istruito, per essere trasformati. Questa è la nostra, dovrebbe essere la nostra preghiera. Parlaci, Signore. Fammi vedere, facci vedere delle cose nuove nella tua parola, come dice il salmista. Apri i miei occhi, che io possa vedere meraviglie nella tua legge. E io questa mattina mi chiedo, cosa aspettiamo da Dio? Possiamo dire, cosa aspettiamo da Dio per questo Natale o per le prossime settimane, per i prossimi mesi, per l'anno prossimo? Cosa aspettiamo da Dio, individualmente o come Chiesa? Un'altra cosa che mi colpisce in questo capitolo, in questi primi due capitoli, è l'attesa della gente, delle persone che amano il Signore. Guardate per esempio di nuovo il versetto 13. L'angelo dice a Zaccaria: la tua preghiera è stata esaudita. Io mi sono chiesto di nuovo, quale preghiera? Di quale preghiera sta parlando? E in generale la maggior parte dei commentatori dicono la preghiera per un figlio, no? Perché sua moglie era sterile e volevano un figlio. Ma io, a pensarci bene, ho pensato che forse non era quella la preghiera di cui parla l'angelo. È possibile, però non mi sembra che sia stata questo, perché versetto 7 dice che Elisabetta era sterile, erano tutti e due in età avanzata. E poi quando l'angelo ha annunciato la nascita, lui non ci credeva. Io penso che piuttosto la preghiera alla quale l'angelo ha risposto era la preghiera per la salvezza, per il riscatto di Israele. E penso che Luca ci dà un indizio nel fatto che in questi capitoli vediamo gente che aspettava qualcosa. Guardate capitolo 2, versetto 25, per esempio. Si parla di Simeone e dice che Simeone era timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Oppure nel versetto 38, sempre nel capitolo 2, dice che la profetessa Anna lodava il Signore e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. C'era gente che aspettava qualcosa, non la redenzione di Gerusalemme, il Messia, il riscatto. E penso che Zaccaria e Elisabetta, che erano entrambi giusti e irreprensibili, dice il testo, aspettavano qualcosa. E a me dà grande gioia quando leggo nel versetto 13 l'angelo che dice a Zaccaria, dopo 400 anni di silenzio: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. La mia preghiera? Quale preghiera? La preghiera per la salvezza di Israele. Forse non capisci tutto adesso, però dopo capirai. Adesso le cose si muovono, adesso le cose stanno accadendo. La cosa bellissima è che 2000 anni fa il popolo di Dio aspettava il Messia, mentre noi non lo aspettiamo più, è già venuto il Messia. Non ci abbiamo pensato con mia moglie, perché abbiamo visto questa tradizione, non so se è una tradizione trentina oppure no, che nel presepe non si mette bambino Gesù fino al 25 dicembre, non si aspetta il 24 o il 25, però in realtà lo puoi già mettere adesso se vuoi, perché è già nato 2000 anni fa, no, non devi aspettare fino al 25 dicembre. E questo che è bello per noi, Natale per noi è una celebrazione, celebriamo qualcosa che è già accaduto, mentre per loro stava ancora per accadere. Quindi certo anche noi aspettiamo qualcosa, aspettiamo il ritorno di Cristo, però quale privilegio per noi venire 2000 anni dopo e poter leggere nella parola di Dio la conferma della fedeltà di Dio, fedele alle sue promesse. E quindi la mia domanda per me stesso e per voi è: cosa aspettiamo del Signore in questo nuovo anno? Cosa aspettiamo del Dio triuno che fa dei miracoli, che fa delle cose pazzesche? A volte io devo confessare che aspetto poco, mi aspetto poco o niente. Quando il Signore risponde alle mie preghiere sono sempre sorpreso, perché manco di fede, ma dovremmo aspettarci qualcosa. Quindi la mia preghiera questa mattina è quello, che noi possiamo veramente aspettare qualcosa da Dio, che Dio ci possa parlare attraverso la sua predicazione. Mi fa piacere vedere che Dio si rivela soprattutto e in primo luogo a quelli che aspettano qualcosa. Noi dobbiamo aspettare qualcosa da Dio. Dobbiamo aspettare qualcosa da Dio perché Dio è un Dio che fa dei miracoli. E il miracolo principale che ha fatto nella storia è quello dell'incarnazione. Questo è il secondo punto sul quale vorrei riflettere con voi. Dio è nato. Pensate un attimo a questa frase: Dio è nato. Il piano di salvezza di Dio comincia con una nascita, no? Due nascite in questo capitolo: l'annuncio della nascita di Giovanni Battista e quella di Gesù Cristo. E che cosa hanno in comune queste due nascite? Il fatto che sono impossibili, no? Una donna sterile, una vergine, due nascite non improbabili, impossibili. Questo è il primo insegnamento semplice: la salvezza viene da Dio. La salvezza è tutta da Dio. È per quello che la Bibbia chiama la nostra conversione nuova nascita. Perché noi non possiamo scegliere di nascere. La nuova nascita è un miracolo. Troppo spesso pensiamo alla nostra salvezza in modo soggettivo, no? Pensiamo a quello che abbiamo fatto noi, pensiamo a quello che crediamo noi, ma pensiamo un po' a quello che Dio ha fatto in noi. E soprattutto questa mattina pensiamo a quello che Dio ha fatto 2000 anni fa. Che cosa ha annunciato l'angelo a Maria? Chi è questa persona che deve nascere da Maria? Cosa dice esattamente? Innanzitutto l'angelo, e quello che voglio fare questa mattina in questa seconda parte, è meravigliarmi con voi sul mistero dell'incarnazione, pensarci un po' di più, va bene? Cosa dice l'angelo? L'angelo dice a Maria che la persona che deve partorire sarà un uomo al 100%, versetto 42, no? No, scusate, versetto 32, tu concepirai e partorirai. Quindi annuncia la nascita di un uomo. Quest'uomo viene da Maria. No, Gesù Cristo ha preso il DNA di Maria. Gesù Cristo ha preso da Maria, assomigliava a Maria. No? È importante pensare a questo. Gesù Cristo non era soltanto uomo, era anche figlio d'uomo. Dio avrebbe potuto creare un uomo dal nulla come Adamo, ma non ha fatto così. Cristo non era soltanto un uomo, era anche figlio d'uomo, ha preso dalla natura di Maria, la nostra natura, no? Quindi tu concepirai, tu partorirai. Versetto 42, lo Spirito Santo dice: il frutto del tuo seno. Quindi il nostro Salvatore è un uomo, ma anche un figlio d'uomo. Però questa persona che Maria deve partorire è anche Dio. Lo dice chiaramente l'angelo. Dice che questa persona sarà figlio dell'Altissimo. Chi altro che Dio può essere figlio dell'Altissimo? figlio dell'Altissimo, regnerà in eterno. Versetto 33, regnerà in eterno. Chi altro può regnare in eterno se non Dio? Versetto 35, sarà generato dallo Spirito Santo, cioè avrà la stessa natura di Dio, generato dallo Spirito Santo. E versetto 43, ancora una volta, pensate di nuovo a quello che dice Elisabetta, la madre del mio Signore. No, chi era il Signore per gli ebrei all'epoca? Era Dio. Tre versetti dopo Maria dice, l'anima mia magnifica il Signore, la madre del mio Signore. Quindi quest'uomo che deve nascere è uomo al 100%, però è anche Dio al 100%. E Dio, però, notate una cosa, è generato dallo Spirito Santo, quindi è distinto dallo Spirito Santo. Però, versetto 32, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, quindi è distinto da Dio Padre. Quindi vediamo già rivelato poco a poco il mistero della Trinità. Dio Padre, Dio Figlio, Spirito Santo. Quindi come possiamo sintetizzare questo miracolo che noi celebriamo e al quale cerchiamo di pensare con i nostri cervelli molto, molto piccoli? Lo Spirito Santo ha generato e Maria ha concepito e partorito. Ha partorito una persona, questa persona era uomo e allo stesso tempo era Dio. Questa è la fede cristiana. Nella Chiesa antica c'è stato un concilio molto importante, il concilio di Efeso nel 431, nel quale hanno scritto che Maria è la madre di Dio. Ora questa espressione Maria, madre di Dio, ha dato luogo a molti eccessi che conosciamo nella Chiesa cattolica, no? Che Maria viene pregata, Maria è un intermediario fra noi e Dio, tante cose che noi rigettiamo, però l'idea in sostanza è giusta, Maria è veramente madre di Dio. Quando hanno detto questa cosa nel concilio volevano esprimere il miracolo dell'incarnazione, cioè volevano dire guardate che Gesù Cristo aveva due nature però era una persona sola, sì aveva una natura umana e una natura divina però era una sola persona che Maria ha partorito, quindi Maria è madre di Dio. Perché è importante tutto questo? Perché Cristo doveva essere uomo per poter vivere una vita perfetta per noi e espiare i nostri peccati. Perché era importante che fosse anche Dio? Perché doveva anche portare la condanna per i nostri peccati e non sarebbe stato capace di farlo se fosse stato solo un uomo. Perché era importante che Maria fosse vergine? Questo è interessante, il testo, la Bibbia non lo dice in modo esplicito. Non è perché il fatto che Gesù dovesse essere senza peccato, perché Maria aveva dei peccati come tutti noi e Gesù ha preso da Maria, ma è perché Dio voleva esprimere il fatto che la salvezza è un nuovo inizio. Dio comincia con una nuova umanità. Come noi, se noi siamo in Cristo, facciamo parte di una nuova umanità. E Dio voleva anche esprimere il fatto che la salvezza è opera da Dio. È Dio che sceglie quando cominciare questa salvezza. Quindi questo è il miracolo dell'incarnazione. E questo miracolo secondo me ci insegna tre cose semplici per concludere. La prima cosa che ci ricorda è che la nostra natura umana è senza speranza. Noi non possiamo fare niente per salvarci. Dio ha deciso, Dio ha dovuto cominciare da capo. No? Pensate a questa idea. Dio ha cominciato da capo con una nuova umanità. Riscattare l'umanità. Ricominciare un nuovo inizio. Questa è la speranza che abbiamo, la speranza di un nuovo inizio. E poi c'è quest'idea di un miracolo inspiegabile. Ho cercato di spiegarlo in modo molto sintetico, molto semplice, non so se sono riuscito. Noi non possiamo capire questo miracolo dell'incarnazione. E c'è qualcosa di bello in questo, nel senso che la nostra ragione umana è umiliata fin dall'inizio. No, c'è un messaggio in questo primo capitolo di Luca, e questo messaggio è questo: se tu vuoi essere salvato, se tu vuoi venire a Dio, tu devi capire subito che non puoi capire. Tu devi capire subito, devi ammettere subito che non puoi capire quello che fa Dio. Il mistero dell'incarnazione è incomprensibile. No, se tu aspetti di avere un Vangelo ragionevole per credere, non crederai mai. Perché il Vangelo, tutto nel Vangelo, è misterioso. Quindi la ragione umana è subito umiliata, fin dall'inizio, quando Dio agisce, quando Dio interviene. Infatti il riassunto migliore è quello che dice Maria nel versetto 38, dice: «Io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola». No, questa è una bellissima affermazione di fede, ma anche di umiltà. No, mi sia fatto secondo la tua parola. Penso che Maria voglia anche dire: guarda, io queste cose non ci capisco niente, sinceramente. Non capisco cosa stai facendo, non capisco cosa mi sta accadendo. Vedi tu, fai tu. Mi sia fatto secondo la tua volontà. Non sono in controllo, non capisco niente, però se dici tu che sia fatto secondo la tua volontà. E dopo nel suo cantico Maria dice proprio questo, che in questo mondo i ricchi diventano poveri, no, i poveri diventano ricchi. Cioè i poveri, gli umili, vengono a Cristo, mentre gli intelligentoni, i ricchi, non vogliono venire. E vediamo proprio questo, o no, nella nostra vita, che la gente molto intelligente, la gente che vuole sempre capire tutto, non vuole venire a Cristo, perché vuole capire prima di credere. Tu non puoi capire prima di credere. Ecco, questo è il messaggio di Natale, è un messaggio incomprensibile, però allo stesso tempo molto semplice. Dio è venuto in questo mondo come uomo, è morto per i nostri peccati. Se credi in Lui, se lo segui, sarai salvato, farai parte di questa nuova umanità. Questa è la buona notizia del Vangelo. La questione è sapere se abbiamo l'umiltà necessaria per accettarlo, per credere. Vogliamo pregare il Signore, chiedere il suo aiuto per capire queste cose. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo per questi misteri che facciamo fatica a spiegare, facciamo fatica a capire, ma che allo stesso tempo hanno qualcosa di molto semplice. Ti ringraziamo per il mistero della Trinità, che tu sei Padre, Figlio e Spirito Santo, non riusciamo a capire queste cose, però vediamo la verità di queste cose nella tua parola e in noi stessi. Capiamo che il Figlio è venuto, capiamo che il Padre ha parlato, che lo Spirito Santo ci dà la fede. Capiamo che queste cose sono vere, anche se non riusciamo a spiegarle. Ti ringraziamo perché questo messaggio è per le persone umili. Ti ringraziamo perché un giorno abbiamo sentito la tua voce. Siamo venuti a Cristo. Signore, c'è ancora tanto che non capiamo. C'è ancora tanto che non sappiamo. E ti chiediamo il tuo aiuto. Ti chiediamo la fede, ti chiediamo soprattutto di non dubitare, non dubitare della tua bontà, non dubitare della tua amore per l'umanità, perché ti sei abbassato fino a nascere come uomo. Aiutaci a meditare su queste cose come faceva Maria, che serbava queste cose nel suo cuore, per poter amarti di più e avere fede in te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.